Dio, vieni a salvarmi.
Signore,
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Alleluia. Vieni, Santo Spirito.
Manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella dolore riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo, fuori di cuore credi. Senza tua forza nulla è l'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che sogno, bagna ciò che arido, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano, in tua santa dolore, dona le tue premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza.
Spero
nella tua parola.
Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre ti dico quando mi darai conforto. Io sono un uomo esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia ai miei persecutori? Mi hanno scavato fossili insolenti che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi. A torto li perseguitano, vieni il mio aiuto.
Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Secondo il tuo amore fammi vivere, io osserverò la parola della tua bocca.
Gloria a te, al Dio, allo Spirito Santo, come era in principio, e ora e sempre, in secoli dei secoli. Amen.
Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore.
Come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Osserva i comandi del Signore Dio tuo, camminando nelle sue vie e temendolo. Il timore di Dio è puro, rimane per sempre.
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
Dio Padre onnipotente, dona la luce dello Spirito Santo a questa tua famiglia riunita nel tuo nome, perché sicura dalle insidie del nemico, sia lieti sempre della tua lode, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Facciamo insieme la preghiera per la terra. Dio onnipotente,
che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che ci condi con la tua pienezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore, affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo degradiamo, affinché seminiamo bellezza e non impregniamo la distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a chiedere i cuori della terra.
Insegnaci
a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con le tue creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici per favore nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e per la pace.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Dopo il percorso sull'Evangelii Gaudium dello scorso anno, iniziamo oggi quello sulla Laudato Si, un altro dono prezioso di Papa Francesco, che si rivela lui stesso di giorno di più un dono per la nostra Chiesa. Ha già stabilito un clima nuovo di parresia, di franchezza, è diventato segno di contraddizione per una Chiesa troppo segnata dalla mondanità. E mi viene in mente il primo testo che mi è accaduto di leggere di Giovanni Paolo II, che si chiamava Segno di contraddizione. Il Vangelo non può che essere segno di contraddizione in una Chiesa mondializzata. Questo percorso lo iniziamo dentro un vero Kairos, un tempo opportuno. In questo tempo, infatti, e perfino in questi giorni, convergono molte cose piene di senso. Su tutte, con un tragico segno, il terrorismo e la guerra contro il terrorismo. Ma di segno opposto, Papa Francesco, che sta per aprire in Africa il Giubileo della Misericordia, ma anche la 21ª conferenza delle parti, la cosiddetta COP21, della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si apre a Parigi lunedì e andrà avanti fino all'11. E poi, già domani, la marcia globale, alle 14 da Piazza Farnese domani, che dal basso fiancheggia e preme perché si decide e si decida bene. Guardate quante cose, di che attualità stiamo parlando. E infine il tempo liturgico. Con i vespri di oggi ci introduciamo nel tempo dell'Avvento. Nel discernimento che stiamo per iniziare dovremo tener conto di tutto questo. Se c'è infatti un insegnamento su tutti gli altri che Papa Francesco ci vuole comunicare, è questo: nell'economia della creazione e del disegno di salvezza del Padre tutto è connesso. Abbiamo appena fatto insieme la sua preghiera, basterebbe quella, c'è tutto. C'è tutto in questa preghiera che abbiamo letto. Questo nostro percorso lo abbiamo pensato ripromettendoci un ancoraggio più deciso al discernimento, che non è, lo sappiamo, semplice operazione culturale, ma soprattutto tensione spirituale e sapienziale. Spirituale e sapienziale, non un dibattito culturale o politico. Non rifletteremo e pregheremo sulla Laudato Si per il nostro compiacimento, tantomeno per fare i clericali papalini, non siamo di questa razza. Cercheremo di discernere cosa essa ci insegna, ci chiede, ci ispira come esseri umani e come cristiani, come popolo di Dio in cammino e come cittadini del mondo. Fin dalle prime righe della enciclica, Papa Francesco offre una chiave di lettura che ci aiuta ad interpretare anche quel che sta accadendo in queste settimane, in questi giorni, in queste ore. Parla della violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato. Sì, ancora la grande questione del male che ci abita e di cui stiamo vedendo manifestazioni clamorose. C'è violenza nei nostri cuori, è tutta una questione di cuore. Solo la misericordia di Dio e l'amore dei fratelli possono impedire che questa violenza prevalga. E la Chiesa, lo dice lo stesso Francesco, ha il compito di coadiuvare Dio in questa suprema opera di misericordia, far prevalere nel cuore dell'uomo e quindi del suo cammino nella storia l'amore sull'odio, la fraternità sulla violenza, la conversione. Per questo, anche in questo nostro discernimento, serve una conversione del cuore. Non basta una scelta dettata da un'etica che ci giunge da fuori e che abbiamo più o meno interiorizzata. Possiamo fare discernimento spirituale a partire dalla Laudato Si e nella luce della parola che la ispira solo se mettiamo in gioco il nostro cuore. Chi di noi ha avuto la fortuna di riflettere sull'enciclica con Chiara Patrizia qualche settimana fa in Urbino ricorderà: il primo passo per invocare questa conversione è riconciliarci con noi stessi, è riconoscere la nostra piccolezza e invocare la misericordia di Dio e la misericordia delle sorelle e dei fratelli con i quali camminiamo nel mondo. Dice la bolla di indizione del Giubileo della Misericordia: ci sono momenti nei quali, in modo ancora più forte, siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell'agire del Padre. Per diventare noi stessi segni efficaci dell'agire del Padre. E il Giubileo straordinario, continua la bolla, è un tempo favorevole per la Chiesa perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti, quindi anche la nostra testimonianza. Questa tensione a crescere nello spirito e nella testimonianza deve dunque illuminare il nostro sguardo anche su quel che le cronache ci stanno mettendo sotto gli occhi. Nella logica di questo mondo, la violenza delle nazioni che risponde alla violenza dei terroristi sembra avere un suo senso quasi scontato. Ci hanno colpito, dobbiamo colpirli più forte. E invece questa risposta è insensata. Siamo nella logica dell'occhio per occhio, dente per dente, anzi, 100.000 uccisi tra i nemici per ogni nostro morto. La violenza centuplica la violenza, una spirale tragica. Quante generazioni dovranno succedersi prima che i frutti avvelenati di questa violenza possano smettere di alimentare questa spirale? Prima che la cultura della guerra smetta di far prevalere la logica distruttrice nel cuore degli uomini, nella società, nei rapporti tra le nazioni? Quante generazioni dovranno passare? In realtà, lo sappiamo, e Papa Francesco non si stanca di ripeterlo, alla radice di questa guerra globale a pezzetti ci sono l'ingiustizia, il dominio, l'oppressione. È l'ingiustizia dei più forti che incendia i cuori di chi sceglie il terrorismo fino all'autodistruzione suicida. Sì, lo sappiamo, alle spalle di chi sta coltivando l'incubo di un califfato sanguinario ci sono forze potenti, interi stati che mascherano la loro sete di potere e di dominio sotto un'ideologia islamista che sfigura la fede islamica. Ma resta il fatto che ad aderire a questo incubo, lo vediamo ogni giorno, sono esseri umani a loro volta sfigurati da una vita non vita, spesso consumata ai margini dei margini delle nostre città. Una terribile ingiustizia, l'ha definita ieri Francesco, che visitava uno degli slum di Nairobi. Una terribile ingiustizia. Non è questa la sede, non il momento per fare analisi e proposte politiche su come affrontare diversamente la questione. Personalmente sono convinto come cittadino che la risposta che sta prevalendo è sbagliata. Ed una cosa è certa, come cristiano non posso aderire alla logica della guerra. Se vuoi la pace, fa la giustizia. Ascolta e conosci l'altro. Accoglilo con amore. Discernimento dunque partendo dalla Laudato Si della sua estrema attualità. Il programma lo avete in mano, si basa su 8 incontri. Abbiamo fatto la scelta di concentrare la maggior parte di questi incontri sul sesto capitolo e ci sarà infine un incontro conclusivo l'11 giugno che sarà di riepilogo e di valutazione del percorso. Suana vi ha già detto come intendiamo organizzare i nostri incontri. Ora ci sono solo tanto alcune piccole novità. Reciteremo insieme le due preghiere con le quali Francesco termina Laudato Si. Una l'abbiamo già recitata, l'altra la faremo alla fine dell'ora sesta. presiederà il singolo incontro, quello di noi che ha anche l'incarico di fare una comunicazione sul tema del giorno, che sarei poi io, e avremmo pensato, uso il condizionale, di invertire l'ordine delle due comunicazioni iniziali, prima l'esperto esterno, fra virgolette, poi chi di noi è stato designato, questo perché nelle intenzioni quello di noi che parla dovrebbe fare da ponte per il discernimento successivo. L'esperto di oggi già lo conosciamo, è padre Armando Ceccarelli, gesuita, amico fraterno di Maurizio Polverari, successore di Pio alla Cappella, legato alle CVX. Ci ha aiutato nel percorso dello scorso anno, se l'abbiamo richiamato vuol dire che...
Cioè, un richiamo.
Una nuova chiamata.
Nella divisione di compiti convenuta con lui... Lui si concentrerà sul senso generale della Laudato Si e sui capitoli secondo e terzo, soprattutto sul secondo, mi ha precisato stamattina. Il che richiede che io, contravvenendo da subito a quella regola condizionale che avevamo detto, dica ora qualcosa sul primo capitolo, quello che fa partire l'enciclica da una diagnosi sintetica della crisi ecologica, che è anche il capitolo che è risultato più ostico la prima volta che ho letto l'enciclica. Dico, ma come mai l'enciclica parte da questo? Un suggerimento. Francesco offre già nell'introduzione una chiave per leggere la sua enciclica. Ascoltare il grido della creazione per trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno di noi può portare. Potrebbe essere anche l'intenzione al centro del nostro discernimento. Qual è il contributo che ciascuno di noi insieme possiamo portare? Il primo capitolo si intitola Quello che sta accadendo alla nostra casa. Ne tratteggerò i punti salienti. Per comprendere i dati più rilevanti della crisi ecologica, il Vescovo di Roma si mette in ascolto delle acquisizioni scientifiche disponibili. Da questo ascolto ne ricava una diagnosi che riassume le cause che provocano quel grido. Questa diagnosi si articola in sei aspetti concreti: i mutamenti climatici, la questione dell'acqua, la perdita di biodiversità, il degrado umano e sociale, l'inequità planetaria, il debito ecologico. Vengono premesse però due considerazioni importanti. L'inquinamento prodotto da rifiuti anche molto pericolosi fa sempre più assomigliare la nostra casa ad un immenso deposito di immondizia. E questa è la conseguenza che è intimamente legata alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose. È questa cultura dello scarto che impedisce di indicare e praticare le giuste soluzioni. Quali? Sarà tema di tutti i nostri incontri. Se ne tratteggia però già qui una di fondo. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future e che richieda di limitare al massimo l'uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l'efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. E quei sei aspetti. Mutamenti climatici. I cambiamenti climatici, dice Francesco, sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche e sono una delle principali sfide per l'umanità. Il clima, e questa è una nozione interessante, è un bene comune di tutti e per tutti, però le conseguenze più gravi del suo deterioramento ricadono sui più poveri, che è il motivo dell'enciclica. Anche della preghiera, se ci avete fatto caso. E la mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile. È poi irresponsabile il fatto che chi detiene più risorse e potere economico e politico si concentri soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi. Sarebbe una catastrofe, ha detto ancora nei giorni scorsi Francesco dal Kenya, se alla COP21 prevalesse la logica degli interessi privati. Qualche segnale che forse le cose questa volta sono un po' meno tristi c'è, ma appunto si tratta di vigilare ed anche la, la marcia che si tiene domani in tutto il mondo, in diverse parti del mondo, vuole appunto premere in questa direzione. Secondo aspetto, la questione dell'acqua. L'accesso all'acqua potabile è sicura, è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. Privare i poveri dell'accesso all'acqua significa negare il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità. Terzo aspetto, la perdita di biodiversità. Le migliaia di specie vegetali e animali che vanno scomparendo non sono solo eventuali risorse sfruttabili, hanno un valore in se stesse, tanto più se li consideriamo nel quadro della creazione. Sono dunque lodevoli e a volte ammirevoli gli sforzi di scienziati e tecnici che cercano di risolvere i problemi creati dall'essere umano. Resta il fatto che l'intervento umano, quando si pone al servizio della finanza e del consumismo, fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e bella, sempre più limitata e grigia. Quarto aspetto, il degrado umano e sociale. Tra le componenti sociali del cambiamento globale si includono gli effetti occupazionali di alcune innovazioni tecnologiche, l'esclusione sociale, la disuguaglianza della disponibilità del consumo dell'energia e di altri servizi, la frammentazione sociale, l'aumento della violenza e il sorgere di nuove forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i più giovani, la perdita di identità. Questo significa che la crescita degli ultimi due secoli non ha significato in tutti i suoi aspetti un vero progresso integrale o un miglioramento della qualità della vita. Alcuni di questi segni sono allo stesso tempo sintomi di un vero degrado sociale, di una silenziosa rottura dei legami di integrazione e di comunione sociale. Quinto aspetto, l'inequità planetaria. Devo dire che a me questa parola, l'inequità, io preferisco dire ingiustizia, però insomma, ci siamo capiti. L'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme, altro punto fermo di tutta l'enciclica, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento dell'ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta. Leitmotiv. Spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi, neppure da parte di alcuni verdi, grandi appassionati dell'ecologia, un po' meno della questione sociale. Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Io non l'ho detto, ma sono tutte citazioni fra virgolette quelle che vi sto leggendo con i numeri accanto. Sesto ed ultimo aspetto, il debito ecologico. Questa pure è una nozione interessantissima. L'inequità non colpisce solo gli individui, ma paesi interi e coinvolge l'etica delle relazioni internazionali. C'è un vero debito ecologico, soprattutto tra il nord e il sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all'uso sproporzionato delle riserve naturali compiuto storicamente da alcuni paesi, i nostri, dal nord sviluppato. Di più, il riscaldamento causato dall'enorme consumo di alcuni paesi ricchi ha ripercussione nei luoghi più poveri della terra, specialmente in Africa, e non a caso in questi giorni lui è in Africa, e apre da lì il giubileo, dove l'aumento della temperatura unito alla siccità ha effetti disastrosi sul rendimento delle coltivazioni. E lui dice, noi facciamo una distinzione tra i rifugiati che vengono dalla guerra, ma questi che fuggono, no? I cosiddetti migranti economici, che fuggono da situazioni che noi abbiamo contribuito a creare di disastro ambientale, di siccità, eccetera, e di povertà, quelli non sono da accogliere, secondo una certa bugata. Sto finendo, non vi preoccupate. Fin qui la diagnosi. Io mi sono attenuto in modo stretto perché è importante avere questa diagnosi, perché poi il Papa non è che si schiaccia sulla diagnosi, l'enciclica introduce poi la dimensione della parola di Dio, la dimensione sapienziale, eccetera. Di fronte a questi mutamenti climatici e le loro conseguenze vi sono, dice il Papa, responsabilità diversificate. Non è che tutti sono responsabili di quel che è avvenuto. E quelli dei paesi sviluppati sono assolutamente maggiori, le nostre responsabilità. Dice il Papa, la crisi è grave e provoca i gemiti di sorella terra che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo con un lamento che reclama da noi un'altra rotta. Siamo chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienezza. Ma sarebbe questa frase a dei credenti, Non c'è ancora, dice ancora il Papa, la cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di costruire leadership che indichino strade cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali, includendo tutti senza compromettere le generazioni future. E d'altra parte è indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico, su cui poi si sofferma a lungo nel terzo capitolo, finiscono per distruggere non solo la politica, ma anche la libertà e la giustizia. Quindi stiamo parlando di questo anche. La reazione politica internazionale, dice il Papa alla fine del capitolo, è debole. La sottomissione della politica, la tecnologia e la finanza si dimostra nel fallimento dei vertici mondiali sull'ambiente. E speriamo che non accada anche questa volta. Aggiunge poi una cosa interessante. È prevedibile che di fronte all'esaurimento di alcune risorse si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi danni all'ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli e i rischi diventano enormi quando si pensa alle armi nucleari e a quelle biologiche. Le abbiamo sentite evocare, quelle biologiche, in questi giorni. Concludendo questo primo capitolo, Papa Francesco è consapevole delle divergenze che ancora esistono su questi temi. Lui ha fatto una lettura, ha scelto una delle tendenze forti della scienza, ma lui dice però non tutti sono d'accordo. E serve un dialogo per convergere verso un'unica diagnosi. È però colpito dalla debolezza delle reazioni di fronte ai drammi di tante persone e popolazioni, anche se non mancano esempi positivi. Nell'insieme prevale un certo intorpidimento e una spensierata irresponsabilità. Su molte questioni concrete, dice, la Chiesa non ha motivo di proporre una parola definitiva. Vedete che in qualche modo relativizza questa diagnosi che è stata fatta e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli scienziati rispettando la diversità di opinioni. Infine, la speranza ci invita a riconoscere che c'è sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. Tuttavia, finisco su questo, sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura nel disastro ambientale, a causa della grande velocità dei cambiamenti e del degrado che ne deriva.
Grazie.
La parola a te.
Grazie Franco. Ma prima di tutto desidero precisare i termini esperto esterno.
Ci sono delle
esperto, lo vedrete, io parlo molto a braccio e tiro fuori dalla mia lettura un po' della Bibbia, ma esterno, beh, mi piacerebbe essere considerato un po' più interno, perché a me piace tanto questo gruppo. Poi, legato com'ero a Padre Pio Parisi, e anche al nostro Maurizio Polverari, che io ho incontrato diverse volte quando era ancora studente qua. Bene, ma quello che hai detto mi fa ricordare una osservazione che leggevo dal vice priore di Bose, che è il professor Manicardi.
Sì, Luciano Manicardi.
Il quale ha scritto un libro che si chiama La fatica della carità. E fa un'osservazione che a me pare che parti molto lontano. Dice: quelli che lavorano a computer e tutte le multinazionali vanno avanti a pianificazioni fatte a computer, non si rendono conto, e non interessa a loro, o non contano, quanta sofferenza creano nei molti popoli poveri. Perché vanno avanti con gli interessi della multinazionale, pianificano a livello mondiale e non pensano proprio quanti soffriranno di questo, perché per arricchire alcuni bisogna impoverire molti. È un'osservazione che mi ha fatto pensare veramente, e questo è anche un altro elemento che appunto la tecnologia, soprattutto la tecnologia informatica, è senza rapporto umano, e quindi senza rapporti umani è il diavolo che lavora, e quindi siamo con effetti certamente negativi. Bene, allora hai parlato appunto di dialogo della Chiesa con la scienza, le varie opinioni della scienza. Appunto il capitolo secondo inizia appunto col dire che questa è una proposta, una visione della fede che molti non considerano importante. E invece, dice Papa Francesco, sono consapevole che nel campo della politica e del pensiero alcuni rifiutano con forza l'idea di un Dio creatore. E tolto Dio creatore, tutte quelle conseguenze negative che Franco ha elencato vengono fuori, sono conseguenze. Allora, non è irrilevante avere o non avere un Dio creatore nell'ecologia, non è irragionevole la proposta di una ecologia integrale per lo sviluppo, non è una sottocultura da tollerare, questi ci credono ancora, tolleriamoli, ma è invece un approccio integrante alla scienza, e quindi è l'occasione di dialogo fede e scienza. Questa è la premessa al secondo capitolo, l'introduzione del secondo capitolo. E quindi dice che introdurre un discorso di fede sull'ecologia offre motivazioni alte per prendersi cura della natura, per cogliere in questo rapporto, in questo prendersi cura, compiti e doveri. E qui cita San Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens. E quindi entra direttamente nei grandi racconti della creazione, e quindi una lettura biblica del problema dell'ecologia. E qui penso che voi non sono capitoli nuovi quelli che voi quelli a cui fa accenno Papa Francesco. La sapienza dei racconti biblici, e cioè il primo e secondo capitolo della Genesi, che sono una premessa importante perché è l'affermazione della dignità di tutto ciò che esiste. Tutto ciò che esiste ha un fondamento nella parola di Dio. E la parola di Dio è la cosa più stabile per la Bibbia che ci sia, più dei cieli che passeranno, più del sole e la luna che si spegneranno. La parola di Dio è il fondamento di tutto ciò che esiste, grande o piccolo che sia. maggior ragione l'uomo ha una dignità. E allora il ritornello del primo capitolo: Dio vide che era cosa buona, e quando ha creato l'uomo a immagine e somiglianza sua, molto buona. E qui entra il tema di che cos'è che costituisce pienamente l'esistenza umana. Per costituire pienamente l'esistenza umana bisogna garantirle tre relazioni: con Dio, con il prossimo e con la terra, con le cose. Sono relazioni fondamentali, perché se uno rompe un rapporto, anche gli altri si squilibrano. E va a finire che normalmente si rompono tutte e tre. E tutto il racconto fino al capitolo 11 della Genesi è la descrizione di come, quando l'uomo non accetta l'armonia che Dio gli ha messo nella creazione, cioè, detto tra, letto tra le righe, si considera troppo poco l'essere immagine e somiglianza di Dio, e quindi va a compensare con un'auto referenzialità, una falsa onnipotenza, pensando di diventare Dio, in realtà si scopre nudo. È la tragica constatazione. I tre rapporti sono molto chiari dall'ordine che Dio dà alla creazione di custodire e coltivare la terra, meglio, umanizzare la terra, renderla la casa dell'uomo. E può essere interessante sentire l'inizio. Voi sapete che ci sono due racconti della creazione, uno nel capitolo primo e uno nel capitolo secondo, no? Nel capitolo primo l'uomo è l'ultimo arrivato, è un po' come la firma di Dio sulla creazione. Nel capitolo secondo, nei giorni in cui il Signore Dio fece la terra, nessun cespuglio carpestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava da là. Poi il Signore Dio piantò un giardino e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Allora il Signore plasmò l'uomo dalla polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne essere vivente. È la prima creatura. E dopo questo vengono tutte le altre, perché l'uomo è posto nel giardino a coltivare, e con la coltivazione cresce la vegetazione, crescono la vita animale, la vita nelle acque, eccetera. E qui viene l'ordine, appunto: il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. In questo, il rapporto con Dio richiede di avere chiara coscienza che Lui è il creatore e tu sei creatura, e il tuo equilibrio, la tua dignità dipende proprio dall'essere in armonia con Lui. E per questo, di tutti gli alberi l'uomo può mangiare, eccetto quello della conoscenza del bene e del male. Cioè, di tutto può disporre, può agire, lì non può essere sua conquista, sua decisione, ciò che è bene e ciò che è male. E questo è un principio che fa pensare, no? Ecco. Se noi togliamo Dio di mezzo, noi decidiamo ciò che è bene e ciò che è male, ma in maniera arbitraria, parziale, soggettiva, per cui il bene per me e il male per lui. Ma questo non importa, perché io vado al bene mio, no? Ed è qui l'inizio appunto del terzo capitolo della Genesi, quando appunto l'uomo, insinuando nel suo modo di pensare l'idea che questo ordine venga da un Dio geloso, non da un Dio amore, e quindi che io toppo poco rispetto a quello che potrei avere, e questo rovina il rapporto. Ecco, e voi ricordate benissimo che al capitolo quarto è invece la relazione dei fratelli, Caino e Abele, e avanti fino alla degenerazione della violenza che si moltiplica, e quindi la torre di Babele, che è appunto la voglia dell'uomo di potere, di andare avanti nel suo potere fino all'eccesso, fino a conquistare il cielo, con una torre che arriva fino al cielo. E il linguaggio della Bibbia dice: Dio disperse gli uomini che avevano una sola lingua, ma la dispersione delle lingue fa sì che uno non si capisca più con l'altro. Devono entrare?
No, il parroco.
Sì.
Buongiorno.
Don Marco, buongiorno.
Benvenuti.
Buongiorno. Viene a controllare?
No, che controllare?
Viene a controllare. Grazie di avermi. Io mi trovavo senza nessun telefono di voi. E allora ho chiamato lui.
Quindi ci siamo. Allora, buon lavoro sulla Laudato Si, che ci piacerebbe tanto anche a noi, ma.
Bene.
Grazie. Strada facendo, e vediamo qualche strada facendo, magari qualche capitolo.
Noi soprattutto ci concentreremo poi l'anno nuovo sul sesto capitolo.
Ah.
E quindi ci sono tre.
Oggi li prendiamo i primi tre tutti a volo d'uccello.
Okay. Buon lavoro,
grazie.
Ecco, quello che appunto è ancora da dire è che appunto questa decisione autonoma di ciò che può essere bene e ciò che può essere male è la causa della morte che comincia a diffondersi, la morte di Abele, la vendetta non più occhio per occhio ma... No, quella di dire per una ferita io uccido. Qui c'è quella porta che non si apre da fuori.
È un pretesto per accogliere chi sta fuori.
No, ho acceso.
Perché fa freddo?
Sì, è bella.
Bene. Dunque, l'ordine di Dio era di custodire e coltivare la terra. Due verbi che nella Laudato Si giocano un grande ruolo. Custodire, cioè, dice Papa Francesco, proteggere, curare, preservare, conservare e vigilare su come progredisce. E coltivarla vuol dire lavorarci, certamente nella cura, nel preservare i frutti della terra poi sono per l'uomo, ma questo prendere dalla terra richiede anche un impegno a lavorarci sopra, a non lasciarla crescere spontaneamente. Questo dice che c'è una reciprocità tra l'uomo e la natura, per cui alla possibilità di prendere dalla terra corrisponde un compito e una responsabilità, perché l'uomo non è proprietario della natura. Il proprietario rimane Dio, che consegna, affida con fiducia all'uomo che l'amministri. E qui viene la lettura appunto di tutta la storia, che certamente l'uomo è al centro, quindi l'antropocentrismo è affermato, ma non deve diventare antropocentrismo dispotico, dice il Papa Francesco. Perché la funzione dell'uomo è, con la sua vita cosciente e quindi con la possibilità di esprimere quello che sente, quello che pensa, la coscienza è un po' la qualifica dell'essere umano rispetto a tutti gli altri, perché gli animali non hanno coscienza, nel senso che quando un animale vede qualcuno venire, o è amico o è nemico, e istintivamente reagisce. Perché diciamo che non ha coscienza? Perché non sa esprimerla. L'uomo ha coscienza di tutto quello che fa, perché può rendersene conto lui stesso e poi comunicarlo. E questo è proprio il proprium dell'essere umano. E quindi qual è la funzione? Siccome tutta la creazione è opera di Dio, è un'opera positiva, anche questo lo vedremo poi in seguito, anche lo svilupperò meglio. Ogni creatura è espressione della bellezza di Dio, della bontà di Dio, e quindi al momento che esista è lode al suo creatore, come quando io vedo un'opera d'arte, no? La Pietà di Michelangelo a San Pietro, e dico: che brava quella mano che l'ha fatto, no? Quella statua, quell'opera scultorea è la lode del suo. Non lo dice lui, ma chi lo guarda, chi la osserva, chi l'ammira, dà lode all'autore. E questa è la funzione dell'uomo nei confronti di tutte le creature. Perché qui si dice: l'essere di ogni cosa viene prima dell'essere utile. Se noi invertiamo questo binomio, mettiamo disordine. L'essere utile viene dopo dell'essere, per cui l'essere va rispettato. L'utilità nell'equilibrio di tutto. E questo è un po' il principio dell'antropocentrismo giusto o dispotico. Dio constata che la voracità insaziabile dell'uomo riporta al caos. Il peccato di Adamo ed Eva, Caino e Abele, e soprattutto poi fino a Babele, è rimettere il caos in là dove Dio aveva, con la creazione, aveva messo l'ordine, aveva separato le cose. La creazione è opera di separazione, no? Constata questo, e in questo decadere progressivamente di tutte le situazioni, cosa fa? Lascia anche andare le cose secondo la loro logica, ma si preoccupa di salvare o di ricreare quell'ordine iniziale, e questo è il messaggio del diluvio. Il diluvio è la conseguenza del caos che è ritornato su tutto, e quindi che le acque non hanno più limite, e quindi la terraferma non c'è più, si fa confusione tra vita animale, vita vegetale, e praticamente tutto è la fine, no? Noè, uomo giusto, rispettoso e religiosamente corretto, costruisce l'arca, e attraverso un uomo che ascolta Dio, Immaginate come lo prendevano in giro, nel deserto creare una nave. Cosa ci fai? Prevedeva che l'acqua occupasse tutto e la nave serviva. Quindi vedete anche come andare controcorrente molte volte può essere la tecnica di Dio, no? E con Noè si rinnova, i capitoli 6 e 9 della Genesi, si rinnova l'alleanza. L'arcobaleno in cielo è il segno della riconciliazione di Dio con l'uomo, e che guai a chi tocca l'uomo, perché Dio difende il debole oppresso, e quando vi sentite in disordine guardate l'arcobaleno in cielo e rimettetevi in armonia con il Signore. Ma appunto subito dopo viene la Torre di Babele, che è anche un altro fenomeno molto attuale oggi, perché si parla l'informatica ha messo un unico modo di comunicare a tutti con tutti, ma senza rapporti personali, e c'è un despotismo e una dittatura culturale per cui ogni idea che si vuole insinuare, guai se tu poi provi a fare un'osservazione forse un po' esagerata, sei eliminato, eh? Oggi conosco psicologi affermati, seri, che siccome sul gender hanno qualcosa da dire, perdono il posto, e quindi si perde, come al tempo di Hitler, se parlavi bene degli ebrei non andavi avanti, no? Bene, questo se poi è una leggiura, non, questo non lo dice Laudato Si, ma è una mia, un volo che mi viene da fare. Dio ha come azione di ricreare l'ordine, l'armonia, per evitare che il caos predomini. E allora l'altro uomo giusto che ascolta Dio è Abramo. Abramo, che invece della lotta l'uomo contro l'uomo, è quello che porta benedizione, perché ascolta Dio e sempre crede alla promessa di Dio, e quindi il rapporto con Dio è assicurato, ma è assicurato anche il rapporto con i fratelli, con Lot, per cui Lot preferisce le zone più buone per i pascoli e Abramo si prende le montagne, che sono tutte rocce, insomma, però Abramo cede, no? E poi viene tutta la storia di Giacobbe, anche lì i problemi dei fratelli, Giacobbe e Esaù, e interviene l'elezione di Dio, che preferisce Giacobbe, e poi però anche Giacobbe si arriva a riconciliarsi con Esaù, e il problema dei figli di Giacobbe, la storia di Giuseppe, che è appunto tutta una proposta di come per ristabilire la fraternità, che superi l'invidia, che le gelosie, che ci vuole un uomo che si sacrifichi, ed è Giuseppe che è l'anticipo, la figura di Gesù. E bene, ma da tutto questo qual è il valore e la verità che si vuole mettere in luce? Fare un discorso di fede sull'ecologia è molto importante, perché si arriva alla fondazione di tutto ciò che esiste non in una necessità, ma in un atto libero di amore. Dio crea per amore. E la legge che tiene le cose insieme è che siano espressione di amore. Cosa vuol dire questo? E qui c'è una lettura, secondo me, che si può anche esplicitare, non è detta esplicitamente come la esprimo io, ma che l'essere creatura significa essere utile a qualcuno, essere per. Tutto viene da Dio per amore, e la legge dell'amore è il segreto di tutto ciò che esiste. Per cui la realtà materiale serve da base per tutte le forme di vita, dalla vegetale, animale e umana, ma dove la regola è che ogni creatura dà all'altro la possibilità di crescere e di svilupparsi. C'è una legge dell'amore che regola tutto l'equilibrio del mondo. Per cui, ecco, la vita vegetale si nutre chimicamente delle cose che trova sulla terra, ma l'uomo si nutre della vita vegetale, della vita animale. In certo senso è una creatura che si dice: io mi dono a te, sono disponibile per la tua vita. Tu non potresti vivere se io non fossi disponibile. È una reciprocità, perché tutto questo richiede di poter prendere dalla creatura che ho vicino, ma anche di portarla, dare rispetto, aiuto, sostegno, in modo che questo dono possa continuare. E c'è una lettura proprio che dice la legge della vita. Vedete, quando finisce la notte ha fatto tutto perché il giorno possa sfruttare tutto quello che è vissuto di notte. In certo senso la notte cede al giorno per amore. Le stagioni si cedono il posto una all'altra, avendo predisposto quello che è utile alla stagione successiva. L'inverno ha preparato tutte le cose in modo che quando viene un po' il calore tutto esplode, e quello che a primavera esplode è preparato per l'estate, in modo che si raccolgano i frutti. E dopo l'estate c'è bisogno di un tempo di riposo e di ritorno, no? La legge dell'amore è la legge della vita, la legge del mondo. Non solo, e qui se non vediamo unite la natura e quindi tutti i livelli di vita nella natura, e quindi l'uomo e tutte le creature, noi ci troviamo ad avere delle conseguenze molto pericolose. Per esempio, considerare solo la natura come oggetto che io possa analizzare, conoscere, approfondire, cosa scopro? Scopro le leggi della natura. E legge cosa dice? Tu devi fare così se vuoi, l'acqua va in discesa e quindi devi rispettare questa legge della gravità, il minimo. Ma se questo porta conseguenze anche nei rapporti tra le persone, il devi è pericoloso. Cioè il devi non basta a giustificare tutto quello che può regolare l'equilibrio nella convivenza umana, ma ci vuole anche se vuoi. E vedete che il Vangelo non mette mai le persone davanti a un devi fare, ma se vuoi. Se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto. Oppure ti dice un imperativo, ma è un imperativo amami, un imperativo che fa muovere l'amore, è un imperativo che fa appello alla tua volontà, è un devi quindi che fa appello alla tua capacità di amare. E questo passaggio dal devi al se vuoi è determinante in molte situazioni di vita ed è decisivo per l'equilibrio anche nella vita spirituale, per esempio. Se uno si impone delle cose, delle pratiche religiose da fare perché sente solo il dovere, vive di paura e non cresce spiritualmente. La vita spirituale ha bisogno del se vuoi, e quindi se senti con armonia, se senti che ti fa crescere, se no il devi, lì è fuori posto. Non so se ho reso, magari qui mi potete fermare anche, perché questo è un punto, è detto nei numeri 76 e 77 questo, e al titolo Il mistero dell'universo. Si dice esattamente: l'universo non è sorto come risultato di una onnipotenza arbitraria, di una dimostrazione di forza o di un desiderio di autoaffermazione. La creazione appartiene all'ordine dell'amore. L'amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato. E dice il Libro della Sapienza: tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure formata. E al 78 si dice: un ritorno alla natura non può essere a scapito della libertà e della responsabilità dell'essere umano. Quindi è utile conoscere le leggi della natura, ma non per trasportarle a un'idea di uomo che per cui tutto è determinato, tutto è deterministico, tutto è meccanicistico. No, la libertà e la responsabilità dell'essere umano devono mantenere il loro spazio. E quindi oggi ci permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso materiale illimitato. Bene. Posso arrivare alla conclusione, perché ci sarebbe tutta la parte che apre poi, intanto, che questo trova il modello in Gesù, è la parte finale del capitolo secondo, ed è chiaro che Gesù è quello che mostra, è il modello dei rapporti giusti con Dio, con i fratelli e con le cose. Ma appunto qui si aprono alcune premesse che poi si sviluppano tutto il capitolo terzo. E se così stanno le cose, certamente ci vuole il progresso, ma bisogna capire quale progresso è reale, quale è solo apparente, perché un progresso illimitato può significare anche squilibrio. E seconda conseguenza da questo, bisogna salvare un rapporto di comunione tra tutti e tutte le creature. È bello che qui viene fuori nella preghiera, quando dice: a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la luce infinita. Cioè, se non si introduce un discorso di fede nell'ecologia, tutto è oggettuale. Non c'è relazione, ma è uso delle cose, no? Anche la persona, gli altri sono oggetto dei miei progetti, Mentre se mettiamo il rapporto, si instaura un rapporto con le cose, un rapporto con Dio, un rapporto con i fratelli, il rapporto chiama la comunione. E la comunione può essere vissuta anche a livello con le cose materiali. E quando si dice di essere contemplativi nell'azione, si vuol dire proprio questo. San Francesco, e qui è riportato chiaramente il testo citato, considera tutti fratelli e sorelle, sorella acqua, sorella sole, tutte le cose. Bene, tutto il capitolo terzo è sulla tecnologia, cioè il titolo del capitolo terzo è appunto l'anima, la radice umana della crisi ecologica. E qui molte cose che ha già detto Franco nell'introduzione vengono trattate in maniera più tecnica, ma praticamente, detto in poche parole, la tecnologia esagerata non si preoccupa di accompagnare il creato o le creature, ma estrarre tutto, manomettendo tutto al potere dell'uomo e senza contare le conseguenze negative, che appunto sono elencate. Intanto tutto è relativo, il relativismo è, ma poi il lavoro non è più un valore in se stesso, e la sperequazione tra ricchi e poveri è la conseguenza che non si considera più se alcune persone soffrono per decisioni che si prendono. Bisogna che soffrano, non, no? È appunto il prendere la natura come legge fondamentale, quindi il devi è messo a sistema di vita e non più se vuoi collaborare, se vuoi. Bene, io non so se non vorrei allungare troppo, perché mi pare che di aver detto i temi centrali un po' di questa parte.
Io ho una osservazione di grande compiacimento e poi un dubbio invece che vi chiederò. Il compiacimento nasce da questo fatto che io sono continuamente, ascolto, partecipo a assemblee, cose, sento la radio, la televisione, la guardia, e vedo che siamo in un periodo drammatico, pieno di problemi complessi, di confusione di idee, eccetera. E mi accorgo che molto spesso non si va mai alla causa del. Siamo in presenza di tanti mali, di tante cose che non vanno, e la discussione è l'elenco delle cose che non vanno, poi magari con qualche elenco meno chiaro delle cose che si possono fare, ma senza mai andare alla causa. Ora io constato con grande piacere che il Papa invece fa forse l'unica voce che parte dalla causa, dall'indicare qual è la causa della. E questo mi sembra una cosa fondamentale, sa? Perché il gesuita che non sta abituato a fare le cose un po' razionali, lui parte dalla causa. E la causa è proprio questo male che c'è. Cioè, che nell'uomo, insomma, che poi è una singolarità, come tra l'altro dice Teilhard de Chardin, l'uomo è l'unico negli esseri viventi, non solo nelle specie animali ma anche vegetali, tutte le altre specie si orientano spontaneamente, senza dubbi, verso ciò che è dal loro benessere. L'uomo è l'unico essere vivente che a ogni passo è in dubbio, perché ha, proprio per un affatto positivo, proprio perché è simile a Dio, ha la libera arbitrio, lui ogni volta è una scelta, deve scegliere, per cui è in dubbio, siccome ha la percezione di quello che succede domani o dopodomani, del possibile e dell'avvenire, dice. Questo rende dubbia poi ogni scelta. E siccome appunto non è il padrone dell'universo ma è il custode, rischia continuamente di sbagliare. Allora, la causa è di tutto questo è di natura etica, e io dico etica trattino politica, perché poi la politica è una parte dell'etica, e questa mi sembra un'enciclica fortemente politica, perché poi dà indicazioni. L'unico che mette, l'unica voce autorevole che oggi mette in discussione, per esempio, sto discorso del mercato, che da strumento è diventato il fine, l'idolo da adorare, e che dà i risultati poi che si è cominciato a vedere oggi, insomma. Per cui a me sembra che il Papa sia una delle poche, forse l'unica voce che in questo momento dica qualcosa di serio sulle cause di questo groviglio di problemi, di groviglio, perché è un groviglio. Adesso poi negli ultimi settimane si è visto, solo con l'introduzione del tema poi della guerra siriana, no? Ma la distribuzione della ricchezza, tutto aggravato da una cosa che secondo me non ha precedenti nella storia, perché il cambiamento, le cose cambiano, sono sempre cambiate, ma la rapidità con cui oggi cambiano le cose e la profondità, proprio per l'effetto dello sviluppo tecnologico che c'è, rende tutto più complicato, insomma, rende tutto più... Il dubbio che, per cui mi sembra buono, insomma, anche questa scelta che abbiamo fatto mi sembra giusta e molto utile. E mi piace molto questa dicotomia che è stata introdotta da Don Armando, cioè da una cultura del dono a una cultura del possesso. Mi sembra che ci siamo, cioè noi viviamo in un mondo in cui il fine è possedere più possibile, no? Che poi coinvolge il concetto di potere. Il potere, che cos'è? La grande notizia del Vangelo è che il potere non è possedere, ma dare se stessi, il vero potere.
Servire
è il concetto del servire. Cioè io dico sempre che non è tanto il fatto che c'è un potere buono, un potere cattivo, cioè sarebbe arrivati pure con la nostra oggi, è ovvio che se tu dai il potere a una persona competente e onesta, e lo stesso potere lo dai a una persona incompetente pure imbrogliona, gli effetti sono diversi. Qui ci saremmo arrivati senza bisogno della rivelazione di Dio. Ma la vera notizia è che il vero potere è la donazione di sé, cioè l'esatto contrario di quello che noi normalmente pensiamo. Noi misuriamo il potere dall'ampiezza di quanto possediamo, non solo in termini materiali, ma di capacità di incidere sugli altri, di dominare sugli altri. Cioè, nella parola di Dio vediamo che il potere è tutto contrario. Tra voi non è così, non dice neanche non usa neanche l'esortativo. Tra voi chi il primo da essere l'ultimo, quello che serve tutti. E siccome non lo capivano, gli lava i piedi, perché proprio per farglielo proprio capire, proprio visivamente, gli lava i piedi. E questa è una cosa, mi piace come impostazione. Certo, va contro la mentalità corrente, in modo proprio, non è che va contro, va proprio in opposizione totale al modo di vedere, eccetera. Qual è il dubbio, e finisco, che a un certo punto sembra quasi contraddire quello che lui dice, cioè nel capitolo terzo c'è un punto, pagina, mi pare 77, pagina
numero di
la radice umana della crisi ecologica, capite? Vabbè. Lì dove parla della tecnologia, aspetta, il paradigma, lui dice il paradigma della tecnologia praticamente ha preso il dominio.
Sì,
sì. Lì sembra appunto che invece lui dice che la causa del male è questa, ma qui io non sarei d'accordo, perché intanto sarebbe una contraddizione. Come mai la tecnologia prende tanto potere? Non è che avviene così. È sempre perché l'uomo, tra l'altro dice svariate volte che la tecnologia, lo sviluppo tecnologico è una cosa buona, di per sé è una cosa buona, che no, produce anche cose molto buone, però l'uso che ne viene fatto, la tecnologia spodesta l'economia reale che diventa finanziaria, spodesta la politica. Cioè la politica dovrebbe poi, la tecnologia va benissimo, la scienza va benissimo, lo sviluppo tecnologico va benissimo, ma poi deve essere governata da una politica che sia tale, cioè sia la cura del governo del bene comune, non la cura del bene degli interessi personali di gruppo, come gradualmente è diventata. E niente, dico, forse è un dubbio, forse un modo di dire, ma non è che perché lo dice che la tecnologia è un bene, per cui non è la causa, però sembrerebbe quasi a un certo punto, siccome insiste molto su questa cosa, sembrerebbe quasi necessario, la tecnologia ha preso un potere tale che non è governata, comanda lei.
L'uomo moderno non è stato educato al netto uso della potenza, è rimasto dietro, bisogna porre le vedenti a fare.
Ragazzi, calma.
Basta, questo era.
Alberto e poi Solana,
sì. Intanto sono molto contento perché già questo avvio mi ha aiutato, come dire.
Io ho letto, riletto, ho sentito anche parlare della Laudato Si, ma oggi ho cominciato, grazie a voi due, insomma, a entrarci dentro in maniera più piana, più semplice, più coerente con questo sforzo di discernimento sul quale siamo impegnati. Un discernimento, come diceva Franco, non è semplicemente un, come dire, un approfondimento culturale, uno scambio culturale, ma è qualcosa che ci impone, che ci spinge, ci sollecita a convertirci, sia come singoli, come gruppo, ma anche come società, come popolo, insomma, come umanità. E da questo punto di vista mi piace molto, io cosa ho capito, questo integrare, ecologia integrale, è un concettivo molto importante, perché si mette nel taglio di un discernimento che non è semplicemente settoriale, ma un discernimento che riguarda appunto quello che succede nella terra intorno a noi, ma anche dentro di noi, anche nell'umanità, nel sociale, nell'umanità. Il tema del lavoro, della mancanza del lavoro, è quello che sono molto sensibile anche per conoscenza di tante situazioni, e credo che sia, è un pezzo di questa ecologia, e guai se ce ne dimentichiamo, guai se non. E da questo punto di vista è rimasto colpito, per esempio, sentendo i discorsi del Papa in questi giorni in Africa, come questa encirca lui, come dire, la prende sul serio,
la sta sminuzzando,
è bravo, la sta sminuzzando, la sta riprendendo, e diventa un qualcosa con cui lui vede la realtà e aiuta gli altri a vederla e poi operare. Secondo aspetto, quindi c'è un discorso di fede, ecco, che è molto importante, per cui che è quello che ci aiuta in questo discernimento, dovrebbe aiutarci in questo discernimento, che non è una cosa poco importante, dice il Papa, io sono molto d'accordo, qui purché la religione parliamo proprio di fede, cioè di fede, di questa relazione profonda con Dio, con gli altri, con noi stessi, nella quale si cresce, nella quale si assume la responsabilità, no? Degli altri si spettano come soggetti, ed è quella poi che ci dà la possibilità, in questi tempi, no, di scontro, di guerra e così via, di vedere l'altro come un interlocutore che ha una fede magari un po' diversa dalla nostra, ma nella sostanza poi ci possiamo incontrare senza appiattirci, no, su una visione appunto un po' parziale, parlo dei musulmani, no? Come se fosse l'ISIS. In realtà questa è una mappa dell'islamismo nel mondo, sono un piccolissimo pezzettino di un piccolissimo pezzettino invece molto più sminuzzato. E poi la seconda cosa mi sembra di intravedere in questo modo di affrontare le cose, il Papa non dà soluzioni, ne indica anche alcune che ci sono, di cui si parla, però ci dà un metodo che poi è il metodo un po' classico, io ricordo, che è vedere, giudicare, agire, dove quella cosa importante lui recupera nel vedere, in senso che cosa succede, no? Nel mondo, nella società, nelle società normali, ma giudicare, questo credo sia molto importante, Pio per esempio ci teneva a sottolinearlo, alla luce della parola di Dio. Cioè non è un giudicare, guardo e dico è così, è sbagliato, perché può essere anche moralistico, anche etico, ma non è nella profondità che ci viene da una parola dall'altra, ma è un giudicare alla luce della parola di Dio. Da questo punto di vista grazie Armando, perché ci ha aiutato, riprendendo le cose fondamentali, come il racconto biblico nel suo simbolismo ci dà una chiave di lettura, di approccio alla nostra situazione, anche alle cause e alle motivazioni di quello che succede, che mi sembra molto importante, sia in termini di cause, cioè che perché certe cose succedono e sono successe, sia alle motivazioni che ci devono spingere ad avvicinarsi, guardando queste altre realtà non come oggetto, ma sempre come soggetto. E poi l'agire, va bene, l'agire lo vediamo. E mi piace molto questa cosa che dice il Papa, proprio tornando anche a una crescita personale sulla quale siamo impegnati, che il modello di questo rapporto con l'umanità, con Dio e con il creato è Gesù, la perfezione, il completamente. Quindi, senza dire, sapendo che è un modello in un certo senso, per certi aspetti, forse è raggiungibile, ma certamente è una strada che ci dice, che ci indica come rapportarsi. E l'ultima cosa che voglio sottolineare, che mi piace molto, perché mi ricordo anche le cose che ho imparato con Letizia, come nel campo dei rapporti con gli altri non ci si può basare sul dovere, come fuori il campo dell'educazione. Se uno educa i figli, i poveracci, devi far questo, devi far quest'altro, devi far quest'altro nella società o la scuola, è pazzesco, cioè creiamo delle persone che poi prima o poi scoppiano, no? E invece la motivazione deve essere appunto l'amore. Del resto nel campo proprio dell'amore non c'è un dovere, non puoi tu per forza, per dovere amare una persona, se poi non riesci a amare, tant'è vero che anche la promessa di matrimonio, diciamo che è di un amore senza fine, no? Senza una fine, cioè nei coniugi, è nel senso che tu curerai le condizioni per amare questa persona, per accoglierla sempre, ma poi non è quell'altra cosa, cioè il dovere, perché il dovere uccide le persone, uccide l'amore e ci impedisce. E quindi da questo punto di vista è molto bello questo accenno all'uomo coscienza, no? Cioè, che qualcosa, per esempio, l'Associazione Italiana di Sardegna farà il 5 dicembre, se non sbaglio, per il mondo c'è un incontro, viene un'esperta sulla coscienza. Sulla coscienza, che non è una cosa astratta, ci riporta alla centralità nostra da recuperare verso noi stessi, verso gli altri, verso Dio, e che ci qualifica come persone, come persona umana. Ricordo che una cosa che abbiamo visto anche nel ricordino di Letizia, c'è una poesia, delle poesie di David Maria Turoldo, in cui dice appunto: Dio accetto che muoio, accetto che le cose finiscono, accetto tutte le cose che per noi nella nostra creatorialità facciamo fatica a raccogliere, però questo io non posso mettere in discussione, di essere coscienza del creato, coscienza di tutta la realtà. Perché questo qui è una cosa che devo a me stesso e devo anche a te. Sì. E quindi c'è questo forte richiamo appunto alla coscienza, che poi non è in contrasto con la nostra creaturalità. Questo essere, cioè ricordarsi di essere creatore ci può aiutare appunto a superare una serie di limiti che vengono dalla tecnica, dalle scoperte, che di cui dobbiamo essere fieri senza insomma, dire, guardando poi tutte le realtà e quindi anche le nostre responsabilità. Grazie.
Suona.
Io volevo sottolineare essenzialmente due cose. Una che sta nella introduzione, proprio nella primissima parte, e mi sembra importante sottolineare quello che si dice al numero 15, cioè che questa enciclica non è una cosa a sé stante, nata così dalla stranezza di un papa che viene dalla fine del mondo, ma questa lettera enciclica si aggiunge al magistero sociale della Chiesa. Io credo che questa sia un'affermazione che noi dobbiamo prendere molto sul serio, nel senso che chi si autodefinisce cristiano, cattolico e pezzo di questa Chiesa non può accogliere questa enciclica come fosse una cosa così un po' strana, ma è chiamato ad assumersela, quindi è chiamato ad un fortissimo lavoro di ascolto, di accoglienza e di discernimento. Cioè io credo che il lavoro che noi stiamo facendo, lo sforzo che noi stiamo facendo, non sia appunto soltanto non possa essere un lavoro di tipo culturale, intellettuale, ma deve poter diventare pezzo, contributo, sforzo che noi facciamo per noi stessi e per tutta la Chiesa, proprio incarnando noi anche questo magistero. Questo credo che sia una cosa che non so quanto sia chiara, perché tutti leggono, fanno convegni sulla Laudato Si, ma non so quanto questa cosa sia accolta dentro una logica di cammino spirituale dentro la Chiesa. E questa cosa fa il paio con la seconda cosa che volevo dire, che sta sempre in questo numero 15, e che Francesco ci dice che, poiché sono convinto che ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un cammino educativo, proporrò alcune linee di maturazione umana ispirate al tesoro dell'esperienza spirituale cristiana. Allora, Francesco non ci dà soluzioni, Francesco ci dà linee di maturazione umana dentro un cammino di ricerca di motivazioni e dentro un cammino educativo. Io credo che quando si dice appunto la cultura della voracità, dell'avidità, noi possiamo essere anche inventare soluzioni alternative, soluzioni differenti, ma se queste soluzioni diventano soltanto proposte e non vengono accompagnate ad un cammino reale di maturazione, di conversione del profondo del cuore di ciascuno di noi e di ricostruzione di legami differenti, che sono quell'amore di cui si parlava prima e bisogna che cominciamo a chiamarlo per nome, e nella ricostituzione di quell'equilibrio che tu evocavi tra Dio, uomo e natura, noi quando andiamo in giro e vediamo anche gli oggetti inanimati, vandalizzati, oggetto di violenza, non è che siano altro da questa necessità di conversione. Io credo che il lavoro che noi abbiamo cominciato, questa avventura di lettura della Laudato Si, debba davvero servire a noi stessi, innanzitutto per una nostra conversione, diciamo, personale, perché lavoriamo dentro la cifra di due parole che sono molto care a Papa Francesco dentro questa sua dentro questo suo tratto di tenerezza, che sono il rispetto e l'accoglienza, che non è semplicemente un fatto formale, cioè il dire buongiorno e buonasera, il dire grazie, il dire, cioè, sta sempre dentro questa logica di scambio, di reciprocità profonda, che è ricostruzione di legami, che è ricerca di una libertà vera, perché vuole la libertà dell'altro. Questa cosa qua, che tra l'altro ci mette in comunione e in dialogo con tutti i non credenti, perché poi sono è il linguaggio umano, non è un linguaggio trascendentale, ma è ritrovare la vera essenza dell'uomo. Ecco, io credo che dentro questo capitoletto introduttivo del 15, il dire che noi stiamo nel leggere e nel dare ascolto a queste parole, stiamo dentro un cammino che è di tutta la Chiesa, credo che sia diciamo estremamente importante. E l'altra cosa è il come ci stiamo, e dentro questa tensione fortemente educativa che è essenziale, perché noi cambiamo la cultura e lavoriamo dentro la conversione del cuore, altrimenti credo che continuiamo, invece che a seguire la parola, a fare parole.
Posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Suana adesso? Perché è uscito un articolo sulla Civiltà Cattolica dello Spadaro, in cui si esplicita, questo numero 15 è veramente, dice la questione che vuole porre il Papa in, con questa enciclica, è il metodo di Papa Francesco, cioè Spadaro diceva in quell'articolo che se uno chiedesse a Papa Francesco dove vuole andare a portare la Chiesa, non saprebbe rispondere, perché il suo metodo è proprio sinodale. E vedete che sterzata ha dato al sinodo questo sulla famiglia, l'ha fatto in due sessioni precedute tutte e due da un questionario distribuito a tutte le diocesi, se sono stati bravi i vescovi scesi a tutte le parrocchie, e l'instrumentum laboris sia della prima che della seconda sessione era la sintesi di tutte le risposte venute dalla Chiesa, e lì ci ha tenuto che il metodo sinodale fosse a informare, anche non come i precedenti che erano molto segreti, si sapeva bene, no? E quindi anche con l'impressione che ci siano diverse idee, però le diversità delle idee per Papa Francesco sono una ricchezza da ascoltare e una via nuova appunto da trovare, che non è semplicemente quella già scritta o già, ma è quella che lo Spirito Santo può suggerire oggi. Quindi questo numero 15 dice proprio il metodo di Papa Francesco in tutte le cose che fa. Questo sconcerta molte persone, però è anche fa addrizzare le orecchie e fa dire state in piedi, state attenti, perché qui si cammina tutti, e quindi no. Scusate se...
No, Liborio.
Due, tre cose. Dunque, intanto grazie ai sorelli per questo che diciamo, un po' anche nella parte, diciamo, del terzo capitolo, di questo richiamo alla scrittura per quanto riguarda il fondamento di come noi cristiani dobbiamo guardare al creato, e c'è nell'enciclica, però forse io andavo impostato così con più esplicitazione, perché è molto importante, perché molte ambiguità
secondo me si stanno, sarebbero state come dire, eliminate se si fosse appunto partiti dallo sguardo che lo Spirito Santo ci dice attraverso la scrittura su come guardare all'ecologia, partendo dall'economia della salvezza. Ecologia, discorso sul creato, ma alla luce del disegno di Dio che è unitario, creativo e redentivo. E qui la centralità del Cristo, non antropocentrismo giusto, ma cristocentrismo, perché l'uomo che riporta, che ricrea il creato, ci ricrea, è proprio per Christum, ma è lo stesso Cristo per mezzo del quale tutte le cose sono state create. Questo va detto in dialogo con tutti gli altri, altrimenti facciamo cose poco chiare. E qui c'è dunque all'inizio punto 3, dice: nella mia esortazione il Papa Evangelii Gaudium ho scritto ai membri della Chiesa, in rivolta ad Intra, per mobilitare un processo di riforma missionaria ancora da compiere. Il Papa ci richiama alla missione, cioè alla evangelizzazione. Ci sono altre missioni, e quindi alla santificazione del mondo, dell'uomo. In questa enciclica, e qui viene il punto, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti. Quindi qui c'è un problema della Chiesa che deve evangelizzare, poi c'è un modo della Chiesa di parlare con tutti sotto la forma del dialogo. Qui dice con tutti, il dialogo con tutti riguarda la nostra casa comune e a tante altre cose, gli aggiungerei. Quindi se questo qui è il metodo che dobbiamo seguire, allora questo discernimento personale e comunitario, che vuol dire fare discernimento dialogando con tutti? Primo. Seconda cosa, punto 8, se non ricordo bene, punto 6, e qui c'è un'altra cosa molto importante, su cui dice, qui le parole sono citazioni di Papa Ratzinger, ma sono fondamentali per quanto riguarda la comprensione di tutta quanta l'enciclica, anche se sono le parole, diciamo, all'inizio, così un po' introduttive, poi parliamo di... Ma qui ci sono delle affermazioni tremende. Lui mi dice così: Papa Benedetto, di conseguenza il degrado della natura è strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana. Quindi il Papa dice, lui lo dice, che c'è un modello di cultura attualmente dominante che determina la convivenza umana. E poi aggiunge: Papa Benedetto ci ha proposto di riconoscere che l'ambiente, Papa Benedetto ha detto altre cose, ma qui si guarda l'ambiente, c'è un discorso sull'ecologia, alla luce, noi diciamo, dell'economia, che l'ambiente naturale è pieno di ferite prodotte dal nostro comportamento irresponsabile. Anche l'ambiente sociale, sotto quello del creato, rapporto tra gli uomini, cioè, ha le sue ferite, ma tutte sono causate in fondo, qui c'è molta, chiaro qui, non ci sono ambiguità, in fondo dal medesimo male, e spiega, io ho messo il cerchietto, cioè, lo spiega, dall'idea che non esistono verità indiscutibili che guidino la nostra vita, per cui la libertà umana non ha limiti. Si dimentica che l'uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé, l'uomo non crea se stesso. E questo è il discorso che facevamo all'inizio con il padre Ciccarelli, della creazione. Perché qui quando si dice che l'uomo deve riconoscere che non esistono verità, che quando afferma che non esistono verità indiscutibili, e pensate all'ironia che si fa su questi problemi, non so, ci sono cose su cui non si possono discutere, quindi affermazioni sui rapporti, sugli uomini, sulla vita, sulla creazione, sul sesso, sulla famiglia, su, e qui, vedete, ora, ci sono dei limiti, ma in una società secolarizzata il limite non può venire mai dalla ragione umana che non riconosce il creatore. Il limite è qui, che si richiama, è che c'è, l'uomo non è mai protagonista, il protagonista è il creatore, il salvatore. Quindi il limite è sempre un limite che viene non dalla semplice, potrebbe venire dalla ragione, ma la ragione è retta, cioè che la riconosce il creatore, che dalle cose visibili risale al creatore, altrimenti deve accettare la rivelazione. Cioè l'idea che c'è qualcuno che viene prima di noi, di cui noi siamo creature, questo è molto importante. Allora, che significa questo in una società secolarizzata? Affermare questo. Perché di questo si tratta. Come facciamo noi in un mondo così secolarizzato, in cui vogliamo dialogare, metterci alla pari, iniziare da zero? Qual è il discorso da fare affinché ci possa essere un'apertura nella società secolarizzata verso l'accoglienza di un mistero che ci sovrasta? Questo è importantissimo. Altrimenti noi non usciamo, continuiamo a fare anche, scusatemi, passi falsi, con un grave pericolo anche per, non so, io sono, quando dico, sono un po' pessimista, diciamo, la situazione in cui siamo, ci siamo trovati. Vedo tanta buona volontà, però tanta confusione, e non se ne esce fuori, nonostante, così, diciamo, come dire, la, non soltanto buona volontà, ma la testimonianza anche di sincero amore che c'è in tanti cristiani, in tanti nostri pastori, nel Sommo Pontefice, verso la realtà umana, verso gli altri, l'apertura, eccetera. Per il discorso sono questi da fare, e gli spiriti di volontà, ma anche, attenti, natura, questo non vuol più sentire nessuno. Guai a parlare di natura o di legge naturale, dice, questa è biologia. Tu non puoi dire questo perché sei religioso, questo è un linguaggio religioso, di questo siamo accusati. Padre Cecchetti, mi aiuti. Io sono rimasto molto contento di quello che ha detto lei. Anzi, mi sembrava, sai cosa pensavo? Che forse uno come lei avrebbe potuto consigliare, dato che c'erano molti consiglieri quando si vanno in civile, ed impostare le cose, tutto quello che c'è messo, ma l'impostazione generale forse poteva essere più chiara. Dobbiamo avere chiaro quando parliamo, a chi parliamo, perché cosa parliamo, di che cosa parliamo. Invece tutto il linguaggio che c'è, io l'ho visto di tutte le lungo ogni pagina, tutte, si afferma una cosa e poi dice, ma c'è anche questo, e inoltre via scorrendo, c'è tutto un ondeggiare di questa, la tecnologia, prima dice che c'è tutto questo, tutto chiaro. Poi quando si parla del discorso degli scienziati, ma dice delle cose, dobbiamo ascoltare gli scienziati, giustissimo, è proprio così. Io non so se stiamo ascoltando gli scienziati o l'ideologia sul cambiamento climatico e tante altre cose. Quindi questo qui ci pone, io, guarda, io non è che uno cerca lo scontro, ma la chiarezza sì, nell'amore. Un'altra cosa e finisco. Primo racconto della creazione, il racconto della creazione, il primo, siamo al secondo, la tentazione di Adamo ed Eva. Qui c'è non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Volevo solo sottolineare quello che ha detto lei, qualcuno secondo me vi ha sentito, era perfettamente tutto quello che ha detto, guarda, perché era lì che bisogna iniziare, che è mangiare. Non è un caso che la Bibbia lo sa, il peccato non c'entra cos'è stato questo peccato, ma che è questo mangiare, non mangiano un limite, l'uomo mangia, dobbiamo viviamo ogni giorno il pane quotidiano, ma non soltanto il pane quotidiano che mangiare, non di solo pane dell'uomo, ma ogni parola che esce dalla bocca di Dio è la realtà che esce dalla parola di Dio. L'uomo si vuole mangiare tutto, e la progetta è così, che vuole mangiare anche il frutto dell'albero, quella realtà, quella legge, farsi padrone di tutto, questo continuo dimorare, e proprio lì è il peccato. Questo volersi, questa inordigia, per cui pensa che più mangia e più diventa simile a Dio. Più è padrone di tutto, sfacelo. Ha detto lei, di lui, torre di Babele. Anche adesso, come si fa a dire, per esempio, che il mondo c'è un progetto mondiale, detto ogni tradizione deve essere sradicata. Ogni popolazione deve essere, e tutti a dire sì, è giusto accogliere, fare. Perché io non vuole accogliere? Ma attento a non sradicare i popoli, attento a non saturare, c'è anche una personalità dei popoli. L'unica cosa che non va personalizzata, e qui invece in queste gighe è personalizzata, e anzi in due modi è personalizzata, secondo me è un discorso pericoloso questo, anche se è usato da San Francesco, persona nostra, madre terra. Io lo capisco nel linguaggio francescano del 200 cosa significa questo, ma attenzione, quando si parla della madre terra oggi non si intende affatto quello che diceva San Francesco. Qui siamo in piena agnosi, in pieno addirittura idolatria, in pieno paganesimo. Il creato non è la nostra madre terra. Il nostro padre è Dio che crea tutto, e l'uomo è creatura come la terra, fatto dal, è Adam, ma ha l'alito vivente di Dio. Togliamo l'uomo e poi si deve custodire il creato. Proprio se è vero che parla di custodi, custodisci il creato? Cioè questa custodia è come se la natura è immobile e noi dobbiamo conservarla, preservarla, o invece l'uomo deve sempre agire nel mondo, coltivare la terra, ma riconoscendo, conoscendo la natura, ecco le leggi della natura, e amando la natura, cioè l'opera di Dio, e amando l'arte, cioè l'opera dell'uomo, che è la vera arte, immagine e somiglianza di Dio. Se queste cose non sono chiare, certo che a qualcuno può sembrare ideologia, e qui e finisco, c'è il problema della cosiddetta, sempre ritorno al problema, che vuol dire quando diciamo laicità, perché per me laicità significa annunziare a tutti che il mondo è creato da Dio, è salvato da Gesù Cristo. Chiuso.
Grazie. Io volevo solo riferire due idee che ho sentito in una conferenza di Stefano Zamagni, quell'economista abbastanza famoso che mi pare sia stato anche uno dei consulenti per la scrittura dell'enciclica Laudato Si. E in questo senso c'entra un po' quello che sto dicendo Zamagno, in questo incontro.
Zamagno,
Stefano Zamagni,
il bolognese,
a una conferenza. È una conferenza a cui ho assistito. Ha esplicitato due concetti di cui io non ero a conoscenza, che mi hanno colpito, per cui penso che magari anche qualcun altro di noi qui forse non lo sa, e quindi ve li volevo riferire. Uno, la differenza tra bene comune e bene totale, che sono due cose diverse. Il bene totale è quello di cui si occupa la politica, di cui si dovrebbero occupare i governanti, cioè è la somma del bene di tutta la popolazione. In questo senso, se una popolazione è fatta per esempio di 1000 persone, diceva Zamagni, e 900 stanno bene e gli altri 100 non stanno bene, per un politico va bene, perché insomma la stragrande maggioranza sta bene. Il bene totale, dice, è la somma dei beni dei singoli, e il politico si occupa della somma, delle grandi numeri, delle grandi cifre, insomma, no? D'altronde il principio della democrazia è un po' questo. Il bene comune invece è il bene di ciascuna singola persona, ed è importante in quanto bene della singola persona. E se su 1000 persone 999 stanno bene e una sta male, il bene non è comune. E allora diceva, il bene comune è legato al concetto non di somma ma di moltiplicazione, per cui io se moltiplico 999 per 0 fa 0, mentre se sommo 999 più 0 fa 999. Ecco, a me ha colpito questa differenza tra bene totale, oggetto dell'interesse della politica, e bene comune, che diceva Zamagni è oggetto dell'interesse delle singole persone. E in questo richiamo, ben educati, forse delegheremmo meno il bene comune ai governanti e più a noi stessi. E questo era un concetto che mi ha colpito. L'altro, lui a un certo punto parlando, diceva la distinzione tra fraternità e solidarietà. Io non so se voi la sapete, io non la sapevo, anche il conduttore dell'incontro in cui Zamagni ha fatto la conferenza non la sapeva, e gliel'ha chiesta. Allora, Zamagni dice che solidarietà è quando, di fronte a qualche guaio, a qualche sofferenza, a qualche bisogno, ognuno di noi si impegna per dare una mano. No, entriamo, siamo solidali quando c'è qualche guaio, qualche cosa da, per cui aiutare l'altro, e che è già una grandissima cosa. Fraternità è prima. Fraternità è riconoscere l'altro come noi stessi, o se vogliamo amare l'altro come noi stessi, e riconoscerlo come persona anche quando sta bene, anche quando non ci sono motivi per essere chiamati. Quindi è un pre andare incontro, è un pre venire quei guai che poi magari siamo disponibili a dare una mano a risolverli dopo. E in questo senso fraternità, e non per niente fratello Sosa, tutto il concetto di San Francesco, fraternità è qualcosa di maggiormente impegnativo e maggiormente anche produttivo, come sempre la prevenzione è meglio che intervenire dopo, rispetto alla solidarietà. E anche questo mi sembrava un concetto che io, così ignorantemente, non avevo chiaro, e invece su cui poi ho fatto pure qualche riflessione interessante. Ecco, niente, io volevo soltanto riferire queste due idee che mi hanno colpito, perché dette tra l'altro, ripeto, da questo professore Zamagni, che mi dicono sia stato uno dei consulenti per la scrittura del ciclo. In effetti lui è una specie di economista di fiducia del mondo ecclesiale.
Chi altri?
Siamo già qua.
Buon avvento, buon inizio d'anno.
Grazie.
No, posso reagire un po'? Dopo magari ci fa un secondo ciclo.
Voglio solo dire una cosa breve, che nella prima lettura della messa di oggi, il profeta Geremia dice che in quel giorno Giuda sarà salva e Gerusalemme vivrà tranquilla.
Lo so.
È letta in questo contesto, e questa profezia domanda, la nostra fede ci chiama a credere che c'è una realtà di salvezza già in atto, non ancora pienamente, ma già in atto, che molto spesso però contrasta con quello che osserviamo quotidianamente. Mi ha colpito questa Gerusalemme vivrà tranquilla nel momento in cui siamo sull'orlo.
Il paio con l'altra è che tutti i popoli saliranno a Gerusalemme. Voleva fare una domanda.
Sì, una richiesta di chi ha il metro, in qualche modo l'ha fatta già Liborio, ma io voglio sottolineare che sono particolarmente sensibile. Quando parliamo, ne parleremo forse dopo, di dialogo a partire dal nostro essere cristiano. Ecco, Liborio diceva che si inizia da zero, ma ecco, domanda, iniziamo da zero? Che vuol dire dialogo? Cioè, che cosa ci portiamo? Il discorso tra identità in sostanza e rispetto degli altri, non il dialogo. È una qualche piccola riflessione, mi piacerebbe, grazie.
Prego.
Niente, è molto interessante questa vostra reazione, che in certo senso amplia e completa. E analisi dei problemi senza andare alla causa, dice Giulio. Beh, è chiarissimo che la causa, se togliete Dio, se non adoriamo Dio, è scritto da qualche parte, adoriamo altre cose, i soldi, il potere, la magia, l'oroscopo, ma soprattutto il potere, che diventa arbitrario, diventa illimitato. E guardate, quando a me fa impressione ogni volta che ci... Tutto oggi è impostato, lo sport, la scuola, tutta i criteri educativi oggi, essere meglio degli altri. Essere meglio degli altri.
La vita è una gara.
Sì, vincere sull'altro. E lo sconfitto, guai, ve victis, dicevano i latini. Questo è l'homo homini lupus, cioè quindi è il principio esattamente contrario al cristianesimo. E quello del metodo di Papa Francesco, già appunto l'ho detto ed è abbastanza chiaro. Questo del dialogo, ma per dialogare, intanto vorrei fare un'osservazione: il dialogo non è un parlare così muro contro muro, no? Non è solo il parlare. Il dialogo è un clima che richiede molta attenzione per dialogare. Suppone che ci siano due persone che vogliono entrare in dialogo, si dice. E molte volte il dialogo è mantenuto quando quello che uno comunica suscita nell'altro un ritorno di quello che è comunicato, che è un po' sullo stesso livello, esplicitando magari qualcosa di nuovo, ma non stonato, diciamo, con quello che è stato già comunicato. Se per caso è stonato, si esce dal dialogo, si rompe il dialogo. Il dialogo è qualcosa che si rompe, come posso rompere una bottiglia di vetro. Quindi il dialogo è un clima di rapporto. Per me l'esperienza costante che faccio è, siccome sono anche direttore spirituale di molte persone, accompagnatore spirituale, fare l'accompagnatore spirituale richiede questa attenzione. Io certamente so molte cose, insomma, perché le ho lette, perché le ho vissute, però quando mi metto davanti a una persona mi devo fare come lo specchio che non ha niente, e chi sta davanti vede se stesso. Quindi in questo senso comincia da zero Alberto, ma la zero di sé, che è convinto che dall'altra parte c'è tutto. E questo tutto io lo recepisco ascoltando. Quel tutto comunicato a me mi suscita una reazione, una risposta, che deve essere intonata al tutto che ricevo. Cioè comprensione, capire giusto. Se non capisco giusto, chiedo spiegazione. Il presupponendum degli esercizi di Sant'Ignazio è molto importante in questo senso, no? E questo dura un certo tempo, perché non è che possiamo parlare in indefinito, fino a che uno può dire: bene, il punto del dialogo fatto oggi può essere questo, la chiarezza che ci siamo fatti l'uno all'altro è questo, ci rivediamo un'altra volta e continuiamo. Così è il mio metodo di fare accompagnamento spirituale. Quindi lo stesso vale anche tra, per esempio, fedi diverse. Tu citavi che scienziati non sostengono tutti la stessa cosa sul progresso, sull'ecologia. Bene, dialogare qui cosa vuol dire? Capire il positivo dell'altra posizione e insieme arrivare a capire che c'è un limite. Insieme però, perché se il limite lo vedo solo io, allora ti condanno e esci dal dialogo, è finito il dialogo. Invece no, insieme dice, è vero, io arrivo a questo punto, non vado oltre. E l'oltre, l'oltre è stato di cercarlo. No? Vedere il limite è molto importante, perché vuol dire che io mi accorgo che c'è una realtà che va oltre, che non conosco ancora, che però nel nostro scambio, nel nostro dialogo potremo arrivare a scoprire. Non vedere il limite è molto pericoloso, perché uno crede di essere onnipotente e in realtà si illude, e questo molte volte la scienza non riconosce il limite suo e non accetta di essere integrata da un discorso di fede che è una componente importantissima per la verità dell'uomo, perché la famosa precisazione, la scienza mi dice il come delle cose, la fede prova ad annunciare il perché, cioè la causa, o se volete la legge profonda, che è quella che tutto viene da, non tanto da una forza, da una necessità, ma da un amore libero che sceglie di fare una cosa buona. Sì, Giuliano.
Avevo un approfondimento su questo tema che ha posto Alberto, dialogo e identità, perché mi pare che sia un tema centrale. Ci sono due posizioni estreme, no? C'è chi dice che no, dialogare significa perdere l'identità. L'immagine dello specchio che infatti te un po' porterebbe a e dunque non bisogna dialogare, noi musulmani siamo diversi, perché se io metto a dialogare e io perdo la mia identità, allora c'è chi al contrario dice che no, bisogna dialogare, però poi alla fine diventa, dicono la stessa cosa, perché avere l'identità, questo anche nel linguaggio politico, essere identitario è un fatto negativo, e essere un soggetto identitario, essere un partito identitario è una cosa negativa, e da qui a dire che l'identità sia una cosa poco importante, il passo è breve. Per cui l'identità non è più un problema, non avere identità è una cosa buona, essere disponibile senza...
Ma la società fluida di...
La società fluida in cui non c'è più destra, sinistra, c'è più macella, non si riconosce più niente, una confusione generale, eccetera, eccetera. Allora a me sembra che veramente qui bisogna capire, ancora una volta mi faccio aiutare da Teilhard de Chardin, che diceva che nel processo di ominizzazione gli scalini sono tre: c'è un primo scalino in cui tu curi te stesso, l'identità te la fai, te la formi, studi, poi ti poni problemi, non è che è un male essere attenti a se stesso nel senso di curarsi, progredire, studiare, ma questo, se ti fermi al primo scalino, sei bloccato.
Sì, mangi, ti ingrassi, ma...
Diventi, ti isoli, diventi. Lui dice, il primo scalino serve per fare il secondo, che è aprirsi agli altri, all'altro, scopri l'altro, scopri la relazione con l'altro. E scopri non solo la relazione, ma che la relazione non solo non è una cosa contro la tua identità, ma è una cosa che serve alla tua identità. Che tu, la tua identità diventano le tue relazioni, e la tua identità, e si confondono quasi. Poi il terzo scalino è la surcentrazione, centrare su qualcosa che non solo è fuori di te, ma è anche sopra di te. E questo mi pare che sia un discorso fondamentale in un momento in cui c'è una confusione di idee su sta cosa.
Sì.
Terrificante.
Se posso riprendere appunto dal dialogo. Intanto quell'essere specchio non è dire azzerarsi, perché l'essere specchio è sempre uno specchio cosciente che, ricevendo, e quid recipitur ad modum recipientis recipitur, cioè questo risveglia in me quello che momentaneamente ho fatto tacere per poter ascoltare. Ma una volta che l'ascolto viene a risuonare dentro di me, la mia ricchezza ritorna e comunica,
fa
ritornare. Allora, di qui viene fuori un concetto buono, nuovo di identità. L'identità non è una realtà statica, ma è una realtà sempre dinamica. Perché anche il momento assimilativo, come dici, prendersi cura di sé, è frutto di relazioni già. Perché io non posso curarmi di me senza relazioni. Cioè, i tre stadi di cui dicevi sono anche contemporanei. E l'identità, tra l'altro, non è l'identità chiusa in se stessa, intanto idem vuol dire relazione a un'altra cosa, uguale a chi, no? Identità è un termine che ha un doppio significato, dice se stesso ma in relazione con, se no non sarebbe identità.
Senza papà e mamma non sapremmo mai parlare.
Per esempio.
Neanche parlare.
Per esempio, cioè, ma anche tutto quello che è in me è frutto di relazione. Io comincio i corsi di esercizi, intanto i miei esercizi si chiamano Un incontro che cambia la vita. E comincio a fare riflettere le persone dicendo: ognuno di noi è frutto di tanti incontri, perché un incontro non lascia mai la persona come prima dell'incontro, sempre ti lascia qualcosa. Se è negativo ti lascia un po' di frustrazione, un po' di amarezza, ma comunque anche l'amarezza ti costituisce, no? Per cui l'identità è una cosa che avviene nel tempo e si forma sempre. Esatto.
Vorrei aggiungere
come
una cosa,
io ho fatto termino, per esempio, tu hai parlato di partito, identità.
Non ti parlo con te. Di cliché qualche volta che ci mettono in altri come chiamare gli altri.
Sì. Ascolta, tu hai parlato di identità partitica, io ho fatto uno studio recentemente sulla attualizzazione del carisma del nostro fondatore
Sant'Ignazio,
ma che vale anche per San Francesco, vale anche per l'ho fatto in occasione di un discorso con i Focolarini, che essendo morta Chiara Lubich, la loro fondatrice, adesso si trovano una nuova fase. È molto interessante, molto interessante. L'attualizzazione è la fedeltà all'esperienza del fondatore o della fondatrice, però riletta oggi come farebbe lo stesso fondatore. Per cui attualizzare significa vedere come l'esperienza del fondatore si sviluppa. E per cui qui vale molto l'attenzione, la vigilanza e il discernimento, perché lo sviluppo sia veramente sempre in ascolto dello spirito che ha parlato all'inizio del fondatore e continua a parlare
nei segni dei tempi.
Sì, ma c'è sempre un modo di rispondere ai segni dei tempi secondo l'esperienza del fondatore, perché io non rispondo ai segni dei tempi come con Charles de Foucault, per esempio, che c'ha un altro criterio. Lui è occupare l'ultimo posto, quindi, mentre Sant'Ignazio anche dice di essere uno che discerne, e quindi se è necessario bisogna anche stare seduti in cattedra, come adesso sto facendo io. Ma se anche stando in cattedra continuare ad ascoltare,
no? Devi camminare solo, solo a piedi, Sant'Ignazio.
Solo e a piedi, sì.
Qualche volta rimane solo,
qualche volta sì,
rimane
sì.
solo, fa un viaggio solo, Sant'Ignazio.
Va bene, allora l'identità di una realtà come un partito è legata a un'ispirazione di partenza, che è un obiettivo che si vuole raggiungere, e che si fa anche nell'azione e sempre un po' nella relazione con gli altri, quindi evolve in certo senso positivamente.
No, volevo solo aggiungere, scusami, solo qualcosa sull'identità, che essendo un dibattito che nella mia associazione di provenienza, nelle Acque, abbiamo fatto a lungo.
Le Acque,
sul piano tecnico dovremmo distinguere tra processi di individuazione e identità, ma non è questo che volevo aggiungere, perché l'identità può essere un bagaglio troppo pesante che impedisce, che blocca la libertà delle persone. Ma io mi volevo riferire all'identità nella fede, in particolare all'identità cristiana. A noi è chiesta una sequela. Se noi leggiamo 1000 episodi del Vangelo, distrugge qualunque identità. Vai, abbandona tutto e segui. Scompagina tutte le identità. No, ma non ne costruisce di nuove, se non quella, ama il prossimo tuo. Dal fatto che vi amate gli uni gli altri vi riconosceranno. Questa è l'identità cristiana.
Esatto.
Se parliamo di... dobbiamo stare attenti a questo, perché altrimenti facciamo una ideologia del cristianesimo. Il cristianesimo non è una ideologia, è una sequela. E noi l'abbiamo sommersa di dottrine, teologie, ma è questo. E anche oggi che ci viene chiesto? La conversione e la sequela, che ci renda capaci di testimoniare il Vangelo. Questo per me, diciamo così, è quello che penso io, ovviamente. Però vorrei aggiungere una cosa invece, tornando all'enciclica, a proposito della natura, eccetera, eccetera. Nel secondo capitolo, al numero 80, c'è un brano che io reputo fondamentale. In qualche modo egli, il Signore, il Padre, ha voluto limitare se stesso, creando un mondo bisognoso di sviluppo, dove molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di sofferenza, fanno parte in realtà dei dolori del parto, capitolo 8,
lettera 12 di Giovanni.
Tutta la creazione geme e soffre nelle doglie del parto.
Capitolo 11.
Che noi consideriamo mali per i re, che ci stimolano a collaborare con il creatore. Quindi non c'è una natura perfetta in se stessa, ma c'è una creazione che geme e soffre nelle doglie del parto. Aggiunge, e sono citazioni catechismo, la Gaudium Spes e perfino la Summa Teologica, sulla cosa che dirò adesso. Egli è presente nel più intimo, egli, il Signore, nel più intimo di ogni cosa, senza condizionare l'autonomia della sua creatura. E anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Questa è la citazione della Gaudium Spes. Qui viene la citazione della Summa Teologica. Questa presenza divina che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere è la continuazione dell'azione creatrice.
Che paragrafo è?
Il numero 80.
No, ve lo dicevo proprio riferendomi a questo riferimento alla legge naturale. La legge naturale è questa.
Certo, appunto. Ah.
è che il mio compito di cristiano è essere, contribuire al compito di fare la levatrice di questa creazione che continua, non è di dire questa è la legge,
la
perché questa legge di questa creazione è imperfetta in se stessa. No, non c'è dialogo,
bisogna quello che la mia affermazione.
No, io siccome sulla legge naturale è una vita che discuto, perché ovviamente sai che sulla legge naturale si è costruito il regime della cristianità. Questo è. E allora io sono suscettibile su questo, ma è quello che penso io.
Non è questo.
Quindi per me il discorso sulla creazione ha questo senso: la creazione è imperfetta, geme in doglia nelle doglie del parto, perché è dentro quell'economia salvifica.
Perché c'è stato il peccato dell'uomo,
certo.
La dimensione cosmica.
Sì, però il peccato è redento,
è Cristo è già venuto.
Gerusalemme è stata tranquilla.
Lo distrugge la natura.
Sentite, non so fino a quando volete continuare voi.
No, perché noi dobbiamo.
Perché io, se voi mi permettete, vorrei comunicarvi una lettura che ho fatto in preparazione a questo incontro, ed è una due paginette, aspetti positivi chiaramente della enciclica, ma anche alcuni aspetti problematici a cui il Papa non dà ancora una risposta, ma avvia a quel discernimento che vuole iniziare. Bene. Posso?
Siccome probabilmente questa tua lettura concluderà una cosa, io volevo dire una cosa a proposito della prima parte dell'intervento di Franco adesso. Cioè, lui... Franco dice una cosa che sembra scontata, ma in realtà è una novità assoluta, perché sono 18 secoli che la Chiesa riduce la fede a dottrina o a morale e utilizza questa riduzione a fini di potere. E la Chiesa come istituzione, da Costantino in poi, il potere l'ha esercitato in modo, soprattutto nel mondo occidentale, no. Dire che la fede non si riduce, non è, questo il Papa è bravissimo, perché fa un sacco di, cioè, da tutte le parti, citazioni, note, eccetera, sembra che il suo discorso è nella sorta della dottrina sociale della Chiesa, lo dice espressamente più volte. In realtà lui sta facendo una rivoluzione che porta, non è che torna a Concilio, torna a pre-Costantino. Lui vuole spogliare l'istituzione della Chiesa del potere e dunque fa una cosa che è totalmente nuova, che a noi nella nostra formazione, neanche voi gesuiti, perché io sono stato in mezzo ai gesuiti da quando sono nato,
sono stati insieme,
ecco, sì,
no, di anno di
sì. Questo discorso non ce l'hanno mai fatto in modo chiaro, così semplice, che la fede è un rapporto personale con Gesù Cristo. La fede era il catechismo, era l'osservanza, le norme, le cose,
eccetera. Sì, questo aveva studiato un po' la... evidentemente
non è un prete, è uno che legge, diciamo, tutto l'orizzonte, diciamo, della realtà in cui questa enciclica viene fatta. Allora, aspetti positivi dell'enciclica è mettere in guardia da alcune tendenze che molti scienziati o molti sociologi pensano di prendere per risolvere alcuni problemi. Per esempio, molti si preoccupano dell'incremento demografico e dicono che bisogna introdurre l'ecologismo perché altrimenti l'uomo non ha più il cibo con cui nutrirsi. E allora una delle contraddizioni dell'ecologismo è che allo stesso tempo si favorisce l'aborto. Perché quindi un po' nell'idea di fondo è che meno siamo e meglio stiamo. Troppi siamo sulla terra e quindi dover procurare il cibo a tutti. E qui c'è un'idea però che bisogna anche a volte svelare, è che appunto non essere promotori troppo della vita, perché altrimenti non si sa dove si arriva, e quindi lavorare per diminuire la vita. Ho letto da qualche parte che dice: se noi arriveremo a essere 2,5 miliardi sarà meglio. E quindi tante strategie arrivano a questo, diminuire le possibilità di vita per...
Prima
due, diabolico. No, adesso l'hanno cambiata perché si sono accorti che sono troppi maschi e non hanno più donne per sposarsi. Allora, dunque, allora, primo, attenti quindi alla logica dell'aborto. La seconda, anche il sostegno della sperimentazione sugli embrioni umani, anche questo è una contraddizione con lo sviluppo della vita. L'ambiente come influisce sui comportamenti umani, e qui è detto in molti modi, in molti luoghi. Per gli abitanti di quartieri periferici molto precari, l'esperienza quotidiana di passare dall'affollamento all'anonimato sociale che si vive nelle grandi città provoca una sensazione di sradicamento che favorisce comportamenti antisociali e violenti. Poi il potere tecnocratico è denunciato molto chiaramente e soprattutto che questa diventa una politica che rischia di fare l'uomo solo ventre, solo uno che riceve roba per mangiare e basta, no? Poi il fatto di centralizzare tutto sulla finanza e sull'economia, che diventa l'unica regola, in questo si dà ragione a Marx, il quale l'aveva detto più di un secolo fa, ma noi adesso pragmaticamente lo si attua. Praticamente è l'economia che determina molte cose. E noi vediamo certe case dei gesuiti sono chiuse, anche se si capisce la validità di un'opera che quella casa porta avanti, c'è un sfascio economico e quindi non riusciamo più. Cioè anche l'economia richiede una prudenza, una presa di visione.
Che non sono considerate nel cinema.
No, questi sono, sì, sì, sono detti chiaramente.
È una condivisione di quel che ha detto.
Sì, queste sono idee che la ciclica porta avanti.
Sì.
E poi la violenza sociale della proprietà privata. E quindi quel discorso del bene comune, bene privato, è detto molto chiaramente.
Prende la centesima santo.
E tutta la concezione magica del mercato parla, che tutto si risolva solo con la crescita dei profitti delle imprese e degli individui. E quindi la proprietà privata come diritto assoluto. E quello sfascia e crea povertà. Mentre alcuni aspetti problematici ci sono ancora. È quasi un po' un'idea di un po' di catastrofismo. Il mondo va male, non sappiamo come fare e non dà una risposta. L'eccessiva specializzazione del testo, cioè un testo molto lungo poteva essere detto in maniera più concisa e forse più chiara, ma un po' sbrodolata troppo lungamente. E poi dice: è vero, si sa che molti testi non sono scritti di mano dal Papa, è chiaro che ci sono degli specialisti, e a volte si sente che il linguaggio che usa l'enciclica non è quello che dice il Papa quando parla a braccio. Che magari...
abbiamo scelto un sesto capitolo come approfondire, perché ci sembra più forse più del Papa e più in linea con la
è vero, sì.
Ci abbiamo toppato.
Difatti qui si parla del numero 188, dove si parla che la Chiesa non pretende di definire questioni scientifiche né di sostituirsi alla politica, ma invita a un dibattito onesto e trasparente perché le necessità particolari e le ideologie non le danno il bene comune. Poi l'ecologismo è una forma di antropocentrismo e tecnocrazia. In fondo si rimane dentro questa, si dice che l'antropocentrismo esagerato è male, però di fatto si propone una cosa che dipende dalla tecnica e da mettere l'uomo responsabile di tutto, e quindi qui bisogna, diceva molto bene qualcuno, cristocentrismo più che antropocentrismo, molto buona, me la sono sottolineata quella cosa.
Per rispondere all'amico, anche cioè sequela,
esatto,
sequela, natura, dicevo, non quello che si dice nella polemica sulla legge naturale,
certo,
quella che si chiama natura, capito? La creazione, rispetto, diciamo, rispetto alla creazione,
questo siamo,
cioè delle leggi di Dio, si diceva. Le leggi di Dio sono leggi che vengono dall'amore di Dio,
certo, certo,
non da altro.
Poi una eccessiva sottolineatura, qualcuno nota, dei peccati di non rispetto dell'ambiente, si colpevolizza molto, ma anche bisogna pure dire che si parte dal problema, perché di fatto il problema c'è, cioè, a volte si fa appello più a dinamiche sociologiche o psicologiche per risolvere il problema, mentre c'è una teologia della storia che potrebbe essere evidenziata un po' di più e forse fatto troppo poco in questa enciclica. Non so se vi ho confuso ancora di più le idee, ma siccome siamo in discernimento possiamo tenere conto.
Andiamo a chiudere?
Sì.
Prego signori.
Ogni cosa bella ha una fine, e questa era molto bella.
Ha un fine e una fine.
Bisognerà riflettere un attimo, perché
prendiamo il nostro.
Sì,
sì, ora sesta.
Te lo mando, tu ce l'hai, me l'hai data la tua.
Ceccarelli.a. Punto A. Armando, chiacciola.
Riprendiamo la nostra
gesuiti.it.
Finale.
Te lo mando.
Grazie.
Riprendiamo la liturgia.
Riprendiamo a pregare.
Allora sesta. Siamo quasi all'ora sesta. Pagina 4.
Non ricordo.
Oddio, vieni a salvarmi.
Signore, noi resti di aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Sempre nei secoli.
Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, i rari di luce il mattino e accendi il fuoco il pomeriggio.
Tu con placa dei tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alla vita, ai cuori concedi la pace.
Sia gloria al Padre e al Figlio, sia onore allo Spirito Santo.
All'unico Trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen.
Tu sei per me rifugio, Dio, cosa santa davanti a protestarmi.
Sei per me rifugio,
Dio,
cosa santa
davanti all'avversario.
Ascolta Dio la voce del mio lamento, dal terrore
possedevi
proteggi dalla congiura
degli empi, dal tumulto dei malvagi,
affinano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare per colpire di nascosto l'innocente.
lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore.
Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere i tranelli, dicono chi li potrà vedere.
Medicano iniquità, attuano le loro trame, un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso.
Ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti, la loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque li scuoterà il capo.
Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto.
Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza, e i vecchi di cuore ne trarranno gloria.
Gloria al Padre,
al
Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti i forti e mostri tu uomo, osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i suoi statuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto. Guidami, Dio, sulla tua strada.
I tuoi precetti mi sono cari. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Insieme ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Lodato sì. Figlio di Dio e Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria risorto. Lodato sì. Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l'amore del Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Lodato sì. Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza del verso, dove tutto ci fa vedere. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro, perché non cadano nel peccato e nell'indifferenza. Ami il bene comune, promuovano i deboli e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri della terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Lodato sì. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.